Buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori, buona giornata.
Giornata assolutamente storica in casa Juventus, come la vogliamo riassumere direttore?
Ma penso che l'aggettivo sia assolutamente appropriato perché si chiude una vicenda, quella della presidenza di Andrea Agnelli, già passata alla storia ultrasecolare della Juventus come la più vittoriosa, 19 sono i trofei allineati dal presidente uscente nella bacheca del Genio Museum tra Scudetti, Coppa Italia e Supercoppa Italiane, cui si aggiungono i 10 titoli delle giocatrici della Juventus Women, perché è evidente che tracciando il bilancio della gestione di Andrea Agnelli ci sia da un lato il refulgero di successi in campo sportivo e dall'altro invece per quanto riguarda la situazione di bilancio della società e sappiamo benissimo le partite che si stanno per disputare fuori dal campo, mi riferisco all'imminente pronunciamento della Corte d'Appello federale della giustizia sportiva circa la richiesta di revocazione presentata dalla Procura federale in materia di plusvalenza di sentenza dello stesso Tribunale di secondo grado della giustizia sportiva e poi il 27 marzo il pronunciamento del gruppo di giudice dell'udienza preliminare che dovrà decidere se avallare e quindi rinviare a giudizio le richieste formulate in tal senso dai PM dell'inchiesta torinese Prisma relative allo stesso Agnelli e ad altri 11 indagati e alla Juventus come persona giuridica. Quindi è evidente che oggi si chiude ufficialmente una pagina di storia della Juventus molto luminosa sul campo, con evidentemente anche dei chiaroscuri che concernono la situazione attuale di un bilancio che ha denunciato il quinto passivo consecutivo, l'ultimo superiore ai 230 milioni di euro, però con la volontà stessa della Juventus, nella persona di John Elkann, che ne è il proprietario, di voltare pagina, si insedia il nuovo consiglio di amministrazione, viene nominato presidente Gianluca Ferrero, l'uomo forte nuovo della Juventus, si chiama Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato e nuovo direttore generale, investito nei pieni poteri. Un consiglio di amministrazione formato da fedelissimi di Elkann, professionisti eccellenti in materia di questioni legali, tributarie, fiscali e evidentemente attrezzato per fronteggiare le emergenze che già, come detto, si preparano sul cammino della nuova Juventus.
E di questo ne parleremo perché sicuramente è un aspetto importante. Intanto Agnelli ha ricordato anche un po' i due grandi capitani della storia della Juventus, l'ultimo scomparso Gianluca Vialli, ma ha detto soprattutto il calcio europeo ha bisogno di riforme altrimenti sarà complicato, l'UEFA è in posizione di monopolio, non vuole sentire i problemi dell'industria calcio, se andiamo avanti così diventerà un dominio totale della Premier. Al di là, direttore, delle questioni relative alla Superlega, per cui magari qualcuno può essere d'accordo concettualmente ma non nella forma, qualcuno può non essere d'accordo per nulla, la concezione che sta esprimendo adesso Andrea Agnelli su un monopolio dell'UEFA e sulla mancata volontà da parte di questo monopolio di ascoltare i problemi dell'industria calcio, lei è d'accordo, non è d'accordo, quale soluzione proporrebbe, visto che lei in prima linea è uno di quelli che è sceso in campo contro la Superlega, però questo non significa che uno non voglia proporre delle soluzioni che possano migliorare eventualmente l'industria calcio, no?
Ma intanto ricordiamo come certamente sotto la spinta di quel progetto che nacque a Bortin tre giorni nell'aprile del 2021, la UEFA ha varato una riforma della Champions League che prevede un numero superiore di partite e un numero superiore di introiti per le squadre partecipanti al massimo torneo continentale che scatterà dalla stagione 2024-2025. È evidente che Agnelli abbia ribadito, mi sarei stupito del contrario, le tesi che lo portarono in quell'aprile del 2021 a lasciare la presidenza dell'ECA, la sezione dei club europei, e a fondare insieme con altri 11 club che videro poi ritirarsi la schiacciante maggioranza degli stessi, tranne Real Madrid e Barcellona, il progetto di Superlega che è stato cassato dalla UEFA e che ha visto recentemente il pronunciamento a metà dicembre dell'avvocatura nella Corte Europea di Giustizia che ha ribadito invece la giustezza della posizione della UEFA. Ora il pronunciamento dell'avvocatura non è determinante, la sentenza sarà prevista in marzo. Esattamente per Juventus, Barcellona e Real Madrid si è trattato di una evidente sconfitta politica. E mi è altrettanto chiaro che il calcio debba procedere verso riforme che consentano una migliore e maggiore suddivisione degli introiti anche a livello internazionale. Ed è altrettanto evidente che il peso della Premier League, dove ha fatto recentemente irruzione un gigante del calibro del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che ha un patrimonio di circa 450 miliardi di euro, acquisendo Newcastle, sia un fattore di squilibrio. Ma qui sta la necessità di un intervento della UEFA, riformando anche il fair play finanziario, e anche qui la riforma scatterà dalla prossima stagione. Si tratta di stabilire criteri molto più equi e soprattutto di porre dei paletti molto più incisivi per quanto concerne le spese sul mercato e a livello di ingaggi. Questa è la situazione. Agnelli ha ribadito la sua posizione, ma è ben nota da quel lontano aprile del 2021.
È effettivamente una risposta, una questione che però, direttore, si sta concretizzando in questo mercato, no? Se noi pensiamo a questo mercato, alle spese folli che sta facendo per esempio il Chelsea, ma che ha fatto anche il Liverpool, che potrebbero fare tanti altri club inglesi, e la difficoltà in Italia anche soltanto di trovare qualche pedina di scambio, qualche sistemare qualcosa, non racconta di fatto una sorta di Superlega che già esiste in un certo momento, in un certo aspetto? Ovviamente non organizzativo di manifestazione, ma di disparità al di là della meritocrazia, di economie.
No, ma che la disparità ci sia è assodato. Basti pensare al Paris Saint-Germain, che negli ultimi 12 anni ha speso circa 1 miliardo e 300 milioni di euro sul mercato per non vincere mai la Champions League. Per contro c'è un Napoli, al di là della delusione partita ieri sera, ma ci sono diverse motivazioni a latere a margine della clamorosa sconfitta del Napoli e della clamorosa vittoria della Cremonese. Al di là dell'episodio contingente, il Napoli, che ha vinto il girone di Champions League, che comanda la classifica del campionato italiano con 9 punti di vantaggio sulla seconda in graduatoria, il Napoli che ha speso 10 milioni di euro per ingaggiare Kvaratskhelia, la cui quotazione in questo momento si è quantomeno decuplicata, dimostra che non sempre e non solo chi più spende espande più vince. Anzi, il Chelsea ha speso una valanga di denaro, ma non mi pare che sino a questo momento domini lo scenario nazionale e internazionale. Qui si tratta, prendendo atto della situazione, perché se ci sono fondi sovrani di stati stranieri, come abbiamo visto nel caso del Paris Saint-Germain, del City e adesso del Newcastle, che rilevano società, si tratta di stabilire dei precisi parametri di riferimento per quanto riguarda gli investimenti sul mercato e il monte ingaggi. Qui sta il punto. Dopodiché il campo, mi pare che ieri sera abbiamo avuto una prova provata, no?
Certo.
A volte Davide sconfigge Golia.
È chiaro che succede a volte, succede magari in serate un po' particolari, dopodiché poi per fare una crescita che permetta alle squadre italiane di tornare a vincere in Europa, poi bisogna anche, come dice giustamente lei, da un lato affidarsi, io su questo sono estremamente d'accordo e ne faccio una lunga battaglia, affidarsi quando non hai soldi alle intuizioni, allo scouting, al coraggio, a riprendere in mano un discorso di giovanili che fino adesso ha affrontato soltanto la Juventus, tant'è che uno dei punti che sta affrontando Andrea Agnelli in questa conferenza, raccontando del fatto che in 5 anni il 50% della squadra è formato dai giovani che sono stati a loro volta formati nell'Under 23. Se fosse così, magari strutturato in maniera diversa in tutta Italia, probabilmente riusciremo a valorizzare il nostro prodotto e aiutare anche il movimento nazionale vero e proprio. Quindi quali sono gli obiettivi e le decisioni che il nostro calcio, parlo di politica, quindi della nostra FIGC, della Lega, delle varie leghe, devono prendere immediatamente in esame per evitare che ci sia questa disparità e che non sia soltanto una questione puramente economica o saltuaria di successi che poi magari poi a un certo punto vengono schiacciati dai superpoteri che appartengono economicamente ad altri paesi in questo momento? Cioè come cresce?
Certamente ha fatto molto bene Agnelli a mettere in rilievo come la Juventus sia stata sinora l'unica società a varare la seconda squadra. Però se il 50% di giocatori che poi arrivano in prima squadra non giocano, oppure vengono seduti altrove, allora il problema si ripropone, perché noi abbiamo avuto un esempio lampante in occasione del 5-1 rifilato dal Napoli alla Juventus, che ha tenuto in panchina, schierandoli quando era mai troppo tardi, 4 dei 5 giocatori provenienti dalla seconda squadra e dalla primavera di Montero, che erano stati protagonisti delle 8 vittorie consecutive senza incassare un gol che avevano preceduto la disfatta di Napoli. Quindi poi si tratta di passare dalle parole ai fatti. Detto questo, è chiaro che la via indicata dalla Juventus in materia di seconde squadre è una via che anche altri club dovrebbero seguire, così come la rivalutazione degli investimenti nei settori giovanili. Ma questi sono discorsi che noi stiamo facendo da anni. Poi dopodiché ci sono società virtuose che questi discorsi li mettono in pratica e altre società che invece in questi anni hanno purtroppo sciupato sul mercato nazionale e internazionale decine di milioni di euro, ingaggiando giocatori con formule diverse, l'acquisto del cartellino oppure l'acquisizione di un calciatore a parametro zero per in scadenza di contratto con la precedente società, però ricoprendoli d'oro. I risultati quali sono stati? Sono stati quelli che sono sotto gli occhi di tutti, che tranne rare eccezioni, la Serie A in questo momento è assillata da una pesante crisi economica. Però non è che si tratti in questo momento di guardare la Premier League, che è un modello irraggiungibile, lo dimostrano anche le operazioni di mercato. Si tratta in questo momento di guardare in casa propria e di prendere decisioni che siano immediatamente concrete. Noi abbiamo sotto gli occhi, a proposito di situazioni economiche pesanti, e siamo alla vigilia di una terza assemblea degli azionisti della Sampdoria, che come sappiamo da mesi è travagliata da una situazione ai vertici della società che non trova sbocchi. E stiamo parlando di un club di Serie A. Già nel 2015 c'è stata una situazione che poi purtroppo sfociò nel fallimento di un club a campionato di corso, e lo stesso club venne, come dire, aiutato, accompagnato al termine del campionato stesso, fino al termine del campionato stesso, mi riferisco al Parma ovviamente, alla vicenda degli emiliani, perché in ballo c'erano i diritti televisivi. E questo è il punto, qui si tratta di capire come Lega e Federcalcio in questo momento decidano di intervenire per aiutare la Samp, che appartiene alla storia del campionato italiano, del calcio italiano internazionale.
Tante cose di cui parlare, direttore, adesso alcune le ha sfiorate e ci torneremo, però oggi è una giornata dove veramente un po' come l'acqua che sta scendendo dal cielo cade in continuazione, perché c'è una cosa che voglio commentare immediatamente insieme a lei. La Salernitana ha scelto di fare un passo indietro, resta Davide Nicola. Come valuta questa decisione?
Decisione saggia, perché io penso che nessuno meglio di Nicola conosca la situazione della Salernitana. Nicola ha legato il suo nome alla storica, oserei dire mitologica, salvetta conquistata dai campani nella passata stagione, quando all'inizio dell'anno del 2022, credo che pochissimi, anche fra i più accesi e calorosi e ottimisti tifosi campani e salernitani pensassero che la salvezza potesse essere un traguardo raggiungibile. È vero, c'è stata la pesantissima sconfitta partita a Bergamo per 8-2, erano 30 anni che non si registrava un simile punteggio in Serie A, mai l'Atalanta nella sua storia ultrasecolare aveva segnato 8 gol in una gara del massimo campionato. Però nell'arco di una stagione una squadra può anche vivere partita da tragedia come quella che ha vissuto la Salernitana, ma io credo che Nicola possegga le capacità tecniche di alto livello e la conoscenza dei problemi della Salernitana, perché la stessa possa rialzare la testa. Se noi andiamo a vedere quale fosse la situazione della Salernitana esattamente un anno fa, quando Nicola non era ancora arrivato, ci rendiamo conto che la posizione attuale è relativamente tranquilla. C'è stato questo pesante 8-2, ma certamente c'è la possibilità, dovendosi disputare una partita, l'ultima del girone d'andata e 19 del girone di ritorno, avendo 60 punti a disposizione, di risollevarsi. Quindi confermare Nicola, secondo me, per il poco, la mia opinione, è stata una scelta saggia.
Però proviamo a entrare un attimo nelle stanze segrete del presidente Iervolino, dove c'è tutta la dirigenza e dove c'è Davide Nicola. Questo lo ipotizzo io, okay? Quindi mi prendo la responsabilità. Un 8-2, dati meriti giustissimi all'Atalanta, che peraltro è la prossima avversaria della Juventus, che deve riscattare il 5-1 di Napoli, altro argomento di cui parleremo, raccontano anche evidentemente di qualcosa che all'improvviso è saltato, di un qualcosa che può essersi rotto all'interno stesso dello spogliatoio tra allenatore e giocatori, e magari la decisione di Iervolino non era puramente dal punto di vista tecnico, per tutti i motivi che lei ha addotto poco fa, direttore, ma magari potrebbe essere un modo per dire: ok, se la barca è affondata, nel senso che i marinai non seguono più il loro capitano, allora bisogna per forza cambiare. Nel momento in cui racconti di questo cambiamento, fare un passo indietro è un modo per mandare un segnale anche allo spogliatoio, è un modo per interrompere questa abitudine nel darla vinta allo spogliatoio, o è mancanza di alternative in questo momento, beh, economiche credibili?
Questo lo capiremo nelle prossime ore, perché presumo che ci sarà anche una spiegazione ufficiale, certo, della società campana circa la decisione che ha preso di confermare Nicola dopo averlo esonerato. È evidente che Iervolino e i suoi collaboratori abbiano compiuto un giro d'orizzonte, abbiano valutato le alternative a loro disposizione e alla fine abbiano deciso che queste alternative non valessero la supposizione dell'attuale allenatore, che da ex è ritornato allenatore in carica. Quindi nelle vicende calcistiche ci sono anche momenti di dibattito interno come questo, presumo che sia stato un dibattito alquanto approfondito, visto che siamo arrivati a mercoledì e la decisione di sollevare dall'incarico Nicola era stata presa lunedì mattina. Quindi dopo questa evidentemente meditata e ponderata riflessione, la Salernitana ha deciso di confermare Nicola, e credo che in questo momento sia la soluzione migliore per il club, e soprattutto pungolerà ulteriormente Nicola a cercare una rivincita sul campo dopo l'8-2 di Bergamo, e sono certo che se la prenderà.
Riavvolgiamo ancora brevissimamente il nastro, poi andiamo parecchio più indietro e poi andiamo avanti, e torniamo sulle altre parole di Andrea Agnelli poco fa, per quanto riguarda appunto questo cambio ormai generazionale che si sta definendo del nuovo CDA della Juventus. Lui dice: io ho rinunciato anche alle quote di Stellantis, di Exor, voglio una pagina totalmente vuota davanti. È davvero così? È una strategia interna tra Elkan e Agnelli? È Elkan che ha scaricato Agnelli, Agnelli che vuole ripartire da qualcos'altro, magari cercare di lavorare alla riforma del calcio europeo senza però farlo con un titolo che possa riportarlo alla Juventus, e quindi senza che poi ci possa essere, tra virgolette, una cattiva luce sulla Juventus? O è semplicemente veramente quello che ha raccontato? Faccio un passo indietro da tutto e divento un Don Chisciotte, comunque decido di ripartire da me, ricomincio da me. Che cos'è?
Beh, io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno e credo la bontà delle intenzioni di Andrea Agnelli, che peraltro ha compiuto un gesto facendo un passo indietro, annunciando il passo indietro a livello di Exor e a livello delle società quotate in borsa del gruppo che fa capo ad Exor. Presumo che questa sia stata una decisione che gli sia costata parecchio in ogni ambito. Detto questo, è evidente che soltanto nei prossimi giorni, nella prossima settimana, vedremo quale sarà anche il futuro professionale dello stesso ex presidente del Juventus. Ma sotto questo aspetto mi pare che abbia dato una dimostrazione di anteporre gli interessi della Juventus stessa e della holding alla quale appartiene, da quale fa parte, a tutto il resto. E quindi questo, secondo me, è un atteggiamento che deve essere evidenziato. Fermo restando il fatto che lui stesso, stavo leggendo anch'io in tempo reale le sue dichiarazioni, ha detto che ci saranno dei momenti che dovranno essere gestiti, a ogni riferimento all'inchiesta Prisma, certo, su quale consegue non è.
Chiaramente decisioni che saranno prima di carattere sportivo, quindi prima si va di nuovo dalla Procura federale, e io le chiedo se secondo lei cambierà qualcosa rispetto ai due verdetti di assoluzione totale che già ci sono stati, se qualche elemento può cambiare questo verdetto, se il fatto stesso che le plusvalenze poggino su l'impossibilità o comunque la mancanza di un parametro per dare un valore oggettivo a un giocatore sia ancora quell'aspetto fondamentale che faccia decadere il processo sportivo, e magari considerando i conti della Juventus è difficilmente ipotizzabile che la Juventus non avesse avuto quel milione e 200 che serve per iscrivere la squadra al campionato, avendo fatto una ricapitalizzazione di 700 milioni in due anni, e quindi storia diversa rispetto al Chievo Verona. E quindi anche in questo caso, se il processo sportivo anche secondo lei diventerà, si chiuderà con un nulla di fatto anche in questo caso. Diverso sarà poi il discorso dell'udienza preliminare che verrà fatta a fine marzo, dove evidentemente si discuterà soprattutto della questione manovra stipendi, e le chiedo se lì si andrà incontro presumibilmente anche a una sarà soltanto una multa con diffida, o lì può succedere ancora altro, ma se riguarda sempre una questione puramente amministrativa, a quel punto non più sportiva.
Ma intanto io credo che sia assolutamente difficile formulare le previsioni, siamo ormai quasi alla vigilia, per meglio dire alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello federale. C'è certamente un elemento di enorme novità rispetto a quanto venne sentenziato in carcere al processo di secondo grado in tema di plusvalenza. L'elemento di enorme novità è costituito da 14.000 pagine di inchiesta Prisma, cioè la documentazione che la magistratura torinese ha trasmesso alla Procura federale. Quindi è evidente che quando la Procura federale decide di presentare istanze di revocazione del giudizio formulato dal Tribunale sportivo, anche in un secondo grado, che mandò assolti tutti i protagonisti di quella inchiesta, lo fa perché ritiene di avere nuovi elementi che possano indurre a riaprire il procedimento. Venerdì capiremo subito quali siano gli intendimenti della Corte d'Appello federale, dopodiché si apriranno diversi scenari, sappiamo benissimo quali sono le ipotesi. In campo, ieri Moggi ha affermato che a suo avviso ci sarà uno o al massimo ci saranno due punti di penalizzazione e ha definito una barzelletta l'ipotesi della retrocessione, però io ritengo che si debba continuare a seguire la linea personalmente che ho seguito sin dall'inizio di questa vicenda, cioè attenersi rigorosamente ai fatti, seguire passo dopo passo l'evoluzione delle inchieste della giustizia ordinaria e della giustizia sportiva, stiamo arrivando al primo reiterazione, che è quello di venerdì 20 gennaio.
Dopodiché, così adesso riavvolgiamo totalmente il nastro e poi ci riportiamo avanti, bisognerà insomma capire anche quelle che saranno le risposte della Juventus, e per la prima volta, direttore, si è visto anche un comunicato della Juventus in risposta all'inchiesta, alla puntata, diciamo così, di report, e anche qui si vede una nota di diversità. Prima la Juventus ignorava, lasciava correre, adesso ha cominciato a rispondere. È un segno di forza o di cambiamento di gestione di comunicazione?
Ma io credo che il nuovo consiglio di amministrazione, in quanto elemento di assoluta novità, considera anche questa linea. Ogni consiglio di amministrazione, ogni gestione si distingue per la strategia anche comunicativa che intende adottare. Vedremo nel prosieguo di queste vicende quale sarà la linea seguita dal nuovo CDA bianconero. Ripeto, è importante, molto importante, sia la figura del presidente Gianluca Ferrero, sia la figura di Maurizio Scanavino, nuovo direttore generale, nuovo amministratore delegato, investito di pieni poteri ad ogni livello. E qui certamente sarà chiamato a prendere decisioni tanto importanti quanto significative in ogni ambito dell'attività bianconera.
Intanto, mentre il campo sembrava non scalfire le certezze della Juventus, lo ha fatto ampiamente il popolo di Napoli, del Diego Armando Maradona, lo ha fatto il Napoli di Spalletti. Io ero presente lì dalle 2 del pomeriggio, quindi ho vissuto l'esperienza pari partita fuori all'esterno dello stadio, all'interno della partita e anche posta in sala conferenza stampa. Devo dire che mentre all'inizio erano tutti un po' perplessi, qualcuno preoccupato, qualcuno ansioso di scoprire quello che si sarebbe visto in campo quando hanno visto la formazione della Juventus, perché quella del Napoli era abbastanza fatta, letta, scritta, infatti proposta, ma la presenza di Chiesa aveva portato molti a dire: ma stai a vedere che magari Allegri vuole proporre qualcosa di diverso. Si va in campo e dalla prospettiva campo, dallo stadio, si vede che Chiesa di fatto fa il terzino destro, quindi la sua presenza non ha spostato la Juventus quei 20-30 metri più avanti, ma più dietro, diciamo attraendo il Napoli, peraltro sulla fascia mancina, che è quella di forza della squadra di Spalletti in questo momento, con Kvaratskhelia e con Mario Rui, che hanno fatto quello che volevano, e con quel fenomeno di Osimhen lì in mezzo che ha sfruttato tutto il lavoro fatto dai compagni, sia in sede di assist che di gol. È stato un Napoli nettamente superiore, questo lo dice il campo, ma è stata anche una Juventus molto deludente, secondo lei, o semplicemente in calo anche dal punto di vista fisico?
Beh, considerate le 8 vittorie consecutive senza subire un gol che avevano preceduto la grande sfida del Maradona, è stata delusione tra i tifosi ungheritini, è stata cocente acuita anche da alcune scelte, come tu hai rimarcato, tecniche che sono rivelate errate, a cominciare a mio avviso dal tenere fuori campo, almeno per larga tratta dell'incontro, alcuni dei protagonisti delle 8 vittorie: Linfa Vitale, giovani Fagioli, Miretti, Ken, Ealing, tanto per fare nomi, che erano stati certamente tra i migliori nelle precedenti 8 partite, a cominciare dalla svolta di Lecce, quando fu Fagioli a segnare il gol della vittoria. E mio avviso questa è stata una scelta sbagliata. Dopodiché, contro questo Napoli, contro il Napoli che abbiamo visto in azione sabato sera al Maradona, nessuna squadra avrebbe potuto fare di più, perché è stata una partita perfetta, la partita perfetta, una gara a capolavoro, esaltata dalle scelte di Spalletti e sublimata dallo stato di forma di Kvaratskhelia, di Osimhen. Noi stiamo parlando di una squadra che fra campionato e Champions League ha segnato 64 gol, che vede Osimhen a segno da 11 partite di fila, Kvaratskhelia ha segnato 9 gol e ha dettato 9 assist. Quindi è evidente che Napoli in campionato in questo momento non abbia rivali e presumo continuerà a non averne. Diverso il discorso che riguarda la Coppa Italia di ieri sera, perché se manda in campo una formazione rinnovata per 10 undicesimi, qual è stata quella iniziale del Napoli, comprensibilmente, perché Spalletti evidentemente sa benissimo quali siano gli impegni che attendono i partenopei in campionato e da metà febbraio in Champions League, rischi grosso anche contro una formazione che si batte per rimanere in Serie A, che non ha inanellato ancora una vittoria nelle partite del massimo campionato, che ha appena cambiato allenatore, ma che si è presentato al Maradona indossando i panni di una grande umiltà e che strada facendo si è resa conto che la clamorosa impresa fosse la sua portata. Dopodiché tutto è stato deciso ai calci di rigore e anche lì la Cremonese ha dimostrato una grande abilità tecnica, quindi meritando sul campo una qualificazione ai quarti di finale davvero memorabile, tenuto anche conto che per larga parte dell'incontro poi è giocato in 10 contro 11. Quindi tutti i fattori che depongono a favore della formazione di Ballardini, che meglio di così non poteva esordire sulla panchina grigio-rossa. Ho apprezzato la franchezza di Spalletti, il quale ha riconosciuto quanto il Napoli non abbia affrontato l'impegno di Coppa Italia nella maniera migliore e alla fine gli errori si pagano.
Abbiamo visto anche come l'ho affrontato il Milan, a volte andrebbe bisognerebbe rendersi conto che quando vengono fatte delle doppiette campionato Coppa Italia vengono date troppo per scontate, ma non sono la cosa più semplice da fare. Qui torniamo anche un po' al percorso che ha fatto la Juventus di Andrea Agnelli, perché ieri sera si è visto proprio direttore un Napoli che nella formazione, nella preparazione e sul campo aveva non solo sottovalutato la Cremonese ma quasi mollato. Poi per carità entra Osimhen, cambia il passo, trova una traversa con Simeone, si avvicina a un altro gol sempre con Simeone, però poi alla fine possiamo dire che ha superato il turno meritatamente la Cremonese per l'approccio che ci ha messo. È una questione che deve rappresentare un momento di ulteriore crescita per il Napoli.
Beh, certamente sì, ma così come per il Milan con il Torino,
certo,
anche lì si era stata una formazione iniziale che non era caratterizzata dalla presenza dei consueti titolari a rossonero, dopodiché Pioli aveva cercato di correggere in corso l'assetto della squadra, ma era troppo tardi, perché il Toro ha disputato la migliore prestazione stagionale. Quindi è evidente che quando si parla della Coppa Italia, che è il trofeo nazionale, che peraltro consente di disputare in caso di vittoria finale la Supercoppa, ricordo che stasera a Riyadh, esatto, con un pagamento che ha 7,5 milioni di euro, tanto vale la Supercoppa, e i sauditi hanno già proposto alla Lega di Serie A di organizzare 4 delle prossime 6 edizioni mettendo sul piatto una cifra oscillante tra i 140 e i 150 milioni di euro complessivi. Quindi la Coppa Italia è un torneo che deve essere sempre onorato nel migliore dei modi. Se commetti l'errore o di sottovalutarlo o di peccare di presunzione ritenendo che gli ostacoli, soprattutto in questa fase, siano facilmente superabili, poi ti scontri con la realtà di un calcio, e il calcio è bello anche per questo, altro che Superlega. Il calcio è bello perché una squadra che è ultima in classifica, che ha 40 punti di differenza rispetto alla capolista, l'affronta in Coppa Italia e al termine di una battaglia durata 120 minuti sotto il diluvio universale la elimina ai calci di rigore. Nella Superlega questo non sarebbe stato possibile, credo.
No.
Che questo fosse un progetto legato al merito sportivo, ma io mi ricordo perfettamente il comunicato emesso nella notte tra il 20 e il 21 aprile, quando si parlava di 12 squadre che sarebbero salite a 15, che avrebbero disputato un torneo fra di loro e invitandone 5 ogni anno. Ma quale merito sportivo? Poi dopo la formula è stata cambiata, sì, perché è stata cassata dalla rivolta dei tifosi, ma ricordiamoci bene esattamente come nacque la Superlega e quali principi avesse. Era nata molto chiaramente perché molti di quei club aderenti a questo progetto iniziale volevano trovare nuovi introiti legati ai diritti televisivi sul mercato nazionale e internazionale per cercare di risolvere alcuni problemi di bilancio. Perché alcune fra queste squadre, la Champions League o Coppa dei Campioni, che dir si voglia, o non l'hanno mai vinta, o l'hanno vinta molto tempo fa. Basta andare a dare un'occhiata all'elenco dei club dei soci fondatori, che poi si ridussero a 3.
Certo. Direttore, ho abusato tanto del tempo a disposizione, rubo proprio 30 secondi ancora perché ne parlava lei prima, io lo chiedo adesso. Giocare a Riyadh a suon di soldi, una Supercoppa italiana, peraltro un derby di Milano, invece che farlo a casa nostra, è anche questa una piccola sconfitta nei confronti di quelli che sono gli interessi economici da parte del calcio?
Ma sai, si è appena conclusa, sempre in Arabia Saudita, la Supercoppa spagnola, con la formula delle Final Four, 4 squadre, 2 semifinali, il classico finale tra Real e Barcellona. E dopo quella partita di questa sera ci sarà questa altra partita che vedrà in campo Ronaldo contro Messi. Ma è evidente che l'Arabia Saudita, che vuole accreditare in campo internazionale una nuova immagine del paese, intende sfruttare, fare leva sullo strumento dello sport per riuscirci. E acquisisce il Newcastle tramite il Fondo Sovrano dello Stato in UK. Vince la gara per organizzare i giochi invernali asiatici del 2029. Si candida con Egitto e Grecia per ospitare i mondiali del 2030 e ingaggia come testimone Cristiano Ronaldo. Ma è evidente che dietro il valore squisitamente sportivo di questa competizione ci sia una motivazione squisitamente politica. Non ci sono dubbi.
Grazie al direttore Xavier Jacobelli per essere stato con noi. Un grande abbraccio, direttore. Si goda questa Supercoppa. Secondo lei chi parte favorita?
No, molto incerto, credo 50-50 alla luce delle condizioni attuali dell'una e dell'altra squadra. Sarà molto importante per l'una e per l'altra squadra vincere, perché chi perderà questa partita certamente vivrà giorni, come dire, caratterizzati da molte critiche, alla luce anche della rispettiva posizione in classifica di un campionato che, come abbiamo detto, finora è stato dominato dal Napoli, che ha gettato le basi per dominarlo sino alla fine.
Senza alcun dubbio. Grazie al direttore Jacobelli. Ciao direttore, alla prossima.
Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, buona giornata.